Rádio Jornalé Chuma Pirata. Rádio Jornalé Chuma Pirata. Rádio Jornalé Chuma Pirata.
Tutte e tutti e benvenuti al radiogiornale Ciurma Pirata del 21 aprile, mercoledì 21 aprile. Oggi dalla Tana del Vombato ci potete ascoltare sulle frequenze AM 1359, sul sito di Radio Wombat, Radio Spore, Radiogramma e Radio Forte e basta. Ma ci potete anche scrivere dal sito di Radio Wombat sui contatti, c'è un pad, c'è un link per un pad, ci potete scrivere in diretta. Iniziamo dalle notizie internazionali. America, Minneapolis, processo per George Floyd. La giuria ha condannato Derek Chauvin, l'ex agente di polizia che il 25 maggio del 2020 ha provocato la morte di George Floyd. È stato ritenuto colpevole di tutte e tre le imputazioni a suo carico: omicidio colposo, omicidio dovuto a una condotta pericolosa e negligente e omicidio preterintenzionale. Spetterà adesso al giudice Peter Kyle formulare l'entità della pena. Derek Chauvin rischia fino a 70 anni di carcere. Nel frattempo, poche ore prima del verdetto a Columbus, Ohio, una ragazza afroamericana, Nkaya Bryant, di 16 anni, è stata uccisa dalla polizia, pare durante un litigio tra coetanei. Nella serata, centinaia di persone si sono ritrovate nel centro della città per protestare contro la violenza della polizia. Chad. Il 20 aprile il presidente Idris Deby Itno, al potere dal 1990, è morto per le ferite riportate mentre guidava l'esercito del nord del paese contro i ribelli del Fronte per l'Alternanza e la Concordia del Chad. Fact. Deby era appena stato rieletto per un sesto mandato. Uno dei figli, Mahamat Idris Deby, sarà alla guida di un consiglio militare di transizione che dovrà portare il paese alle elezioni entro 18 mesi. Nigeria. La polizia ha annunciato il 20 aprile di aver respinto l'attacco di un gruppo di banditi contro quattro villaggi dello stato di Zamfara, nel nord-ovest del paese, uccidendo 30 assalitori, mentre gli altri sono fuggiti nella foresta. Sono morti anche 10 abitanti nei villaggi. Cile. 20 aprile la Camera dei Deputati ha approvato un progetto di legge che permette ai pazienti in fase terminale di mettere fine alle loro sofferenze ricevendo cure palliative e facendo ricorso all'eutanasia. La legge, che passerà ora all'esame del Senato, non sarà però applicata alle persone affette da malattie incurabili con durata di vita limitata. America Centrale. Il 20 aprile il segretario generale aggiunto delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, Mark Lowcock, ha affermato che circa 10 milioni di persone in Honduras, Guatemala e El Salvador, il 30% della popolazione totale dei tre paesi, hanno bisogno di aiuti umanitari. È in corso una grave crisi alimentare aggravata dalla pandemia di Covid-19 e dal cambiamento climatico. Ucraina-Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha proposto il 20 aprile al suo collega russo Vladimir Putin un incontro nell'est del paese, dove è in corso un conflitto tra l'esercito di Kiev e i separatisti filorussi, per evitare una guerra aperta. Nelle ultime settimane Mosca ha schierato le sue truppe al confine ucraino e in Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. Calcio. La sera del 20 aprile il progetto di 12 club europei di fondare una Superlega privata al di fuori degli organismi ufficiali del calcio è fallito, e appena due giorni dal lancio, dopo il ritiro di 6 club inglesi, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Avrebbero partecipato anche 3 club italiani e 3 spagnoli. È stata decisiva l'opposizione della UEFA, della FIFA, delle federazioni nazionali, dei governi, dei giocatori e dei tifosi. Spagna. Un tribunale ha ordinato la restituzione alla famiglia di Francisco Franco dei beni espropriati ai discendenti del dittatore spagnolo, che si trovavano all'interno di una residenza estiva da lui utilizzata situata in Galizia. Nord-est Siria. Forti scontri da questa notte all'interno della principale città del Rojava, Kamishlo. Sono riniziati gli scambi a fuoco tra le forze del governo Assad e gli Azaish, le forze di autodifesa della Confederazione, dopo diverse settimane di quiete ottenute da un trattato voluto dalla Russia. Nella cittadina al confine con la Turchia, alcuni quartieri e l'aeroporto militare rimangono in mano al governo centrale. Ciò tuttavia è frequente causa di attacchi alle forze democratiche. Gli scontri di questa notte però sembrano andare oltre i normali scambi di fuoco e avrebbero coinvolto anche armi di grosso calibro e lanciarazzi. Gli Azaish avrebbero schierato le unità speciali presso il quartiere di Altai per presidiare la fuoriuscita dei civili dall'abitato. Le forze governative al momento sarebbero state costrette ad abbandonare i propri checkpoint nel distretto centrale della città.
Nazionale. Il 6 aprile 2021 è stato diramato il protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-Covid-19 nei luoghi di lavoro. Vi presentiamo un estratto da un articolo di Giuseppe Leocata su Salute Internazionale, dal titolo La vaccinazione Covid-19 negli ambienti di lavoro. La gestione della pandemia da Covid-19 nel nostro paese viene affrontata ancora adesso in modo schizofrenico, con una logica emergenziale affidata a decretazioni d'urgenza, determinate da scelte partitiche, non sempre scientifiche e talvolta contrastanti tra loro. Manca una capacità di pensare e di agire in un'ottica sistemica e solidale, universalistica in una parola. Una scelta sostanziale per cambiare rotta è il rafforzamento del servizio sanitario pubblico e la sua organizzazione territoriale. Questa potrà avere successo soltanto se saranno chiari e condivisi gli obiettivi della sua ricostruzione. Assodato che la vaccinazione è uno strumento utile per combattere la pandemia nella popolazione generale, affrontiamo la delicata problematica della sua attuazione nei luoghi di lavoro. Il primo è il protocollo per il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro e affronta la problematica della prosecuzione delle attività lavorative passando in rassegna le misure primarie da adottare, cioè informazione, modalità di ingresso in azienda e di accesso dei fornitori esterni, precauzioni di igiene personale, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, eccetera. Il secondo protocollo affronta la problematica della realizzazione di piani aziendali per l'attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Tralascio la trattazione specifica della vaccinazione come requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Infatti, le norme primarie considerano il vaccino una misura raccomandata, ma non un obbligo negli ambienti di lavoro, una delle misure a tutela del singolo lavoratore e della collettività. Si può quindi programmare l'effettuazione della vaccinazione anti-Covid-19 presso le aziende, singole o loro consorzi, ma sarebbe stato più opportuno che tale scelta fosse stata discussa, condivisa e accettata preventivamente a livello nazionale, almeno da tutte le associazioni dei medici competenti e attuata a seguito di un confronto con il Servizio Sanitario Pubblico. Questa opzione è ipotizzabile in realtà di grandi dimensioni, ma non nelle piccole imprese. Aziende di grandi dimensioni, ma non nelle piccole imprese, che non possono attrezzarsi a questo fine e non possono farsi carico di un compito che, istituzionalmente, spetta al settore pubblico. Critici sono poi gli aspetti correlati alla logistica, all'approvvigionamento, al trasporto, allo stoccaggio dei vaccini, consideriamo i meno 70 gradi previsti per il Pfizer, alla preparazione e alla inoculazione dei vaccini. Nel caso in cui alcuni lavoratori decidessero di non vaccinarsi, tenendo conto che l'idoneità è rivolta senz'altro alla mansione specifica, ma anche all'ambiente in cui questi altri operano e in cui transitano terzi, il medico competente può provvedere ad attuare alcune misure di tutela. È pericoloso, infine, sostenere la posizione di coloro, anche giuslavoristi, i quali ritengono che nel caso in cui il lavoratore rifiuti la vaccinazione, egli vada dichiarato inidoneo al lavoro. Gli vada negato l'accesso al luogo di lavoro, possa essere licenziato per tale ragione e addirittura denunciato anche per pandemia colposa o dolosa. Molti dubbi e preoccupazioni quindi per l'attuazione dei protocolli del piano vaccinale nelle aziende. Rimandiamo l'articolo completo su www.saluteinternazionale.info. Passiamo a Notav. Vi presentiamo un altro estratto da un articolo di Wuming1 dal titolo Grazie Valsusa che ci apre il cuore e ci riporti alla vita vera del 19 aprile 2021. Due giorni di mobilitazione come non se ne vedevano da tempo, nemmeno in valle. un movimento sorretto e sospinto da una popolazione solidale, una popolazione che vive sulla propria pelle la militarizzazione del territorio e le prevaricazioni delle forze dell'ordine. Una fase che somiglia molto al 2005, ai giorni della libera Repubblica di Venaus, quando la prima grande prova di forza del movimento portò al ritiro di un progetto che oggi la controparte stessa definisce sbagliato. Uno sgombero poliziesco messo in atto sfruttando le norme sul coprifuoco, pensando che non ci sarà una risposta immediata, e invece la risposta c'è, e da subito. Una conferenza dei sindaci Notav di fronte a un piazzale zeppo di gente, aperto dalla commissione tecnica del movimento che spiega i perché e i per come di questa nuova grande opera accessoria. Un gigantesco autoporto che non solo è inutile, ma a parte già abusivo. Un campeggio Notav, con pressione giunte da tutta Italia, uno scatto di orgoglio, di autocertificazione reale contro l'autocertificazione formale. Ebbene sì, certifico che sono qui a sostenere la lotta della Valsusa. Un corteo non autorizzato, doppiamente non autorizzato, perché in barba alle proibizioni dell'emergenza pandemica, con partecipanti di ogni età, dalle bambine agli anziani, circa 4.000 persone che hanno marciato per 11 chilometri, felici di esserci di nuovo coi corpi, felici di essersi ripresi la strada. Nemmeno la controparte e l'informazione mainstream hanno avuto il coraggio di tirare in ballo la pandemia e la pandemagogia per diffamare la giornata. Nessuno ha osato trattare i Notav da negazionisti o irresponsabili o che altro, nemmeno quando i media hanno puntato i riflettori su un'azione intrapresa al latere del corteo, un temporaneo blocco dell'autostrada Torino-Bardonecchia con tanto di barricata. Un raduno spontaneo oltre l'ora del coprifuoco, in solidarietà alle compagne e ai compagni che ancora resistono nella baita sul tetto dell'ex presidio sgomberato. Per la loro situazione sono decisive queste ore. Il raduno è attaccato dalla polizia, che spara candelotti ad altezza zero. Una compagna, Giovanna, rimane ferita ed è ospedalizzata in condizioni serie, con fratture facciali ed emorragie interne. La questura ovviamente nega che sia stata colpita da un lacrimogeno e che i lacrimogeni vengono sparati contro le persone, ma il movimento risponde prontissimo, pubblicando video in cui diversi agenti fanno esattamente quello e uno se ne vanta pure. Solidarietà a Giovanna. La Valsusa appare come un altro pianeta, in realtà è sempre il nostro, solo che là il tempo scorre più veloce, perché una lotta vera, una lotta radicale e radicata negli animi e nel territorio, non può che accelerare e anticipare ogni dinamica. E infatti, dopo ogni fase di crisi, la valle è sempre la prima a battere un colpo, a battere il colpo. Ancora una volta, la lotta Notav ci insegna che i rischi vanno corsi quando si tratta di vivere, con la falsa utopia, tanto ingannevole quanto reazionaria, del rischio zero, semplicemente si smette di vivere. Andiamo avanti e passiamo al tema dell'eutanasia. È arrivato il momento di far decidere ai cittadini su un tema che i politici si sono rifiutati di affrontare. Sono passati quasi 8 anni da quando abbiamo depositato la proposta di legge per l'eutanasia legale, ma il Parlamento non l'ha discussa nemmeno per un minuto, nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte Costituzionale. Se non si interviene ora con il referendum, il problema sarà spazzato sotto il tappeto ancora per molti anni e noi non lo vogliamo permettere per rispetto delle troppe persone costrette a subire condizioni di sofferenza insopportabile imposta dallo Stato italiano. Ha dichiarato così Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, associazione che ieri mattina ha fatto richiesta in Cassazione per una proposta di referendum popolare sul diritto all'eutanasia. Al momento della richiesta erano presenti molti familiari e amici di persone che hanno lottato per il diritto a decidere sul proprio fine vita, come Marco Cappato, Filomena Gallo, Mina Welby, Marco Perduca, Rocco Berardo e Valeria Imbrugno. Si tratta di un referendum parzialmente abrogativo dell'articolo 579 CP sul cosiddetto omicidio del consenziente, l'unica fattispecie che nel nostro ordinamento assume un ruolo centrale nell'ambito della scelta di fine vita, poiché non esiste una disciplina penale che proibisca in maniera espressa l'eutanasia. In assenza della menzione stessa del termine eutanasia nelle leggi italiane, la realizzazione di ciò che comunemente si intende per eutanasia attiva, sul modello olandese o belga, è impedito dal nostro ordinamento. Per questo in Italia persone che hanno aiutato pazienti consenzienti ad andarsene hanno dovuto affrontare processi e talvolta subire condanne più o meno pesanti. Con il referendum si andrebbe da un lato a distinguere l'aiuto al suicidio e dall'altro a depenalizzare l'eutanasia, attualmente vietata dalla fattispecie di omicidio del consenziente. Dal 1 luglio ci saranno tre mesi di tempo per raccogliere, in banchetti di piazza sparsi in tutta Italia, le 500.000 firme necessarie ad arrivare al voto. Passiamo a un focus su Genova. dove gli studenti e le studentesse di Studio Genova, lunedì 19, hanno occupato il Dipartimento di Scienze della Formazione di Genova. Rimandiamo un audio mandatoci dal collettivo.
Ciao a tutti e a tutte, siamo il collettivo Come Studio Genova e ieri mattina abbiamo occupato il Dipartimento di Scienze della Formazione. L'occupazione è una tappa del percorso iniziato l'anno scorso in piena pandemia. Le contraddizioni che sono emerse con il Covid erano già presenti, sono infatti più di 30 anni che il sistema universitario, come quello scolastico o sanitario, viene sventrato e saccheggiato dall'interno attraverso l'ingerenza dei privati e un crescente taglio di finanziamenti pubblici. Con la pandemia si è accelerato il processo di distruzione del welfare state. Oggi l'università in Italia non è pubblica, ma è un sistema che genera e riproduce le diseguaglianze sociali. Siamo una generazione condannata al ricatto fra studio o lavoro, e quando il lavoro c'è è precario, con contratti a grigio e in nero. Inoltre, i pochi finanziamenti pubblici vengono dirottati verso gli atenei che già possono garantire un alto livello di formazione, riproducendo attraverso criteri perversi della meritocrazia la competizione all'interno dello stesso sistema universitario. Noi vogliamo un'università che non sia un'azienda. Vogliamo un'università che sia davvero pubblica e una politica che faccia davvero gli interessi della collettività, slegata dalla logica del profitto di pochi. Sul piano delle rivendicazioni pratiche, chiediamo la conversione delle aule inutilizzate in aule studio e l'abolizione della terza rata, per esempio. La nuova università liberata apre e restituisce lo spazio degli studenti e delle studentesse agli studenti e alle studentesse. Gli spazi sono allestiti in sicurezza e sono adibiti ad aula studio, assemblee e momenti di confronto, aperti a tutte e a tutte. Per il programma potete dare un'occhiata al nostro profilo Instagram e Facebook. Dunque, vi aspettiamo al Disfor di Corso Podestà. Ci vediamo presto.
E abbiamo sentito la voce che arriva da Genova, ricordiamo, hanno detto di andare a cercare sui loro profili. Quello era il appunto Studio Genova che ha occupato il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova. E mentre Ondolago sballonzola qui davanti a me, io vado a leggere le notizie locali e andiamo in Toscana a parlare ancora una volta di criminalità organizzata. Perché? Perché una grossa inchiesta che è stata aperta oramai nel 2017 ha portato all'arresto di ben 23 persone e ad iscrivere sul registro degli indagati altri 19 nomi, tra i quali spiccano Ledo Gori, capo gabinetto del presidente della regione Eugenio Giani, ma già storico braccio destro di Enrico Rossi, cioè il precedente presidente della regione, governatore. Accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e di fatto considerato uomo di fiducia degli imprenditori delle concerie e per questo reggente oggetto di trattativa elettorale fra l'associazione conciatori e lo stesso Giani, che però appunto non è indagato. Scusate. Invece lo è indagato per abuso d'ufficio il direttore del settore ambiente ed energia della regione, Edo Bernini. Mentre il consigliere regionale del PD, Andrea Pieroni, è accusato di corruzione. La sindaca di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, è accusata di associazione a delinquere, avrebbe avuto appunto un ruolo di raccordo tra la politica e gli imprenditori delle concerie, che sono anch'essi finiti sotto inchiesta. Infatti, fra gli arrestati vi troviamo Alessandro Francioni, che è presidente dell'associazione Conciatori e membro del CDA di Acquarno, il direttore dell'associazione Conciatori Aldo Gliozzi e il suo predecessore Piero Maccanti, per l'illecito smaltimento dei fanghi degli stabilimenti. E di questo si tratta, infatti, perché circa 8.000 tonnellate di rifiuti contaminati sarebbero così state usate nella realizzazione del quinto lotto della nuova strada regionale 429 che da Empoli arriva a Castelfiorentino e Certaldo. Quindi questo grazie agli stretti contatti fra il titolare dell'impianto del trattamento dei materiali riciclati
dei reflui e dei fanghi delle concerie Francesco La Rosa, che è stato arrestato, e uomini della cosca Gallace, che aveva preso il controllo del subappalto del Movimento Terra per, per realizzare la strada. Quindi una trama molto fitta e intricata di appalti, subappalti, connessioni tra imprenditoria che deve smaltire rifiuti e ditte che invece fanno lavori pubblici, porta a una situazione con tanti arresti, ma anche molto, molto caotica. Questa notizia naturalmente ha un po' scosso tutto l'ambito politico toscano, e le domande appunto sorgono spontanee, visto che questa pratica del seppellire i rifiuti sotto le strade è antica. Dobbiamo scavare ancora sotto la 429? Davvero questo è un fulmine a ciel sereno? Questo in particolare lo chiedono Enrico Carpini, che è di Territori e Beni Comuni della città metropolitana di Firenze, Dimitri Palagi, Antonella Bundu, SPC di Firenze, e anche Leonardo Masi e Beatrice Cioni di Buongiorno Empoli, che in un comunicato ufficiale scrivono: non è forse vero che nel 2016 il commissario regionale per le strade regionali 429 di Valdelsa autorizzava l'impresa ST SRL al subappalto all'impresa Granchi SRL con sede in Pomarance? Ma tale impresa subentrante non è forse la stessa di cui parla Cristina Chiellini sul quotidiano Il Terreno il 29 maggio 2020 nell'articolo "Appalti truccati per favorire le cosche, tre imprenditori indagati in Val di Cecina", scrivendo appunto che il controllo dei finanzieri in una ditta coinvolta nell'inchiesta sull'Andrangheta a Pomarance la finanza sequestra quote societarie e conti correnti, quindi tutto questo perquisendo la Granchi SRL. Aggiungono inoltre che la magistratura è tornata sulle ragioni delle scelte delle persone di fiducia con cui collaborare a livello di governo toscano. Siamo appunto a constatare che oltre ai fatti di corruzione e malaffare c'è un sistema di gestione del bene e della cosa pubblica, degli appalti e del lavoro, della logica del massimo profitto e del minor costo per favorire la permeabilità delle nostre economie ad associazione delinquere e malavita organizzata, purtroppo, come abbiamo visto anche in altri casi. Abbiamo appunto parlato spesso della questione TechSprint nel macrolotto pratese, anch'essa con strettissimi ed evidenti, abbastanza evidenti anche a chi non indaga su questo, legami con criminalità organizzata e politica locale. Ma appunto Palagi e Bundu e queste altre persone nel comunicato portano all'esempio molti altri casi in Toscana. Sembra appunto che sì, siamo ben oltre l'infiltrazione. Ma rimaniamo a Firenze perché si parla molto già da tempo della famosa ripartenza economica, la città d'arte, la città turistica si è vista svuotata e quindi anche senza quei portafogli che tanti quattrini portavano nelle tasche delle persone e delle imprese. Quindi per questo appunto continua il tour di recupero dei consensi del sindaco Nardella, che a Palazzo Vecchio insieme a Cecilia Del Re, l'assessore al turismo, incontra gli albergatori promettendo una norma per la riduzione dei canoni di locazione e affitto d'azienda, l'introduzione del passaporto sanitario, ma anche strumenti finanziari a sostegno della ripartenza del settore ricettivo e l'estensione dell'ecobonus al 110% per la riqualificazione delle strutture turistico-ricettive. Nell'ambito e poi appunto di pari passo anche la messa in campo di una nuova norma sugli affitti turistici e una legge speciale per le città d'arte. In particolare su questa cosa della città d'arte lui ci punta molto, vuole un po' creare questo marchio e quindi godere di poteri speciali in parte potrebbe anche essere vero, ma lui si riferisce agli albergatori tenendo conto che lì deve recuperare consenso, perché gli albergatori sono stati fortemente colpiti dall'esplosione della gig economy e quindi tutto il turismo, quello che non passa dalle strutture ricettive fra virgolette classiche, bensì dagli Airbnb o da Booking e via discorrendo, dalle varie piattaforme. Quindi la retorica portata avanti è quella della creazione di un turismo sostenibile, viene da stupirsi che ancora qualcuno possa crederci, visto che che i fatti portano a pensare l'opposto. Chi tiene le redini della città ha l'interesse che la situazione torni al livello di insostenibilità pre-Covid, e i grossi gruppi imprenditoriali si strusciano le mani di fronte al calare di prezzi e alla svendita delle imprese, ma in particolare il mercato immobiliare, in seguito a questi eventi, e subisce delle grosse ripercussioni, e poi chi ha grossi capitali da investire è quello che ne esce meglio. Ma non finisce qui, perché appunto accanto alla retorica del rilancio del turismo fra virgolette green deve andare avanti anche quella sulla ripartenza del settore artigianale fiorentino, e dunque il Comune di Firenze annuncia che in un comunicato ufficiale è di nuovo a fianco di artigianato a Palazzo. L'importante manifestazione è dedicata alle botteghe artigiane e alle loro committenze, che continua nel solco tracciato da Giordana Corsini, anche quest'anno non si ferma, bla 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 bla. Praticamente, insomma, il Comune di Firenze cerca di rilanciare l'artigianato locale attraverso questa appunto artigianato a Palazzo, e è un po' anche questo in linea con le tendenze del Comune, no? Che non va tanto a finanziare un artigianato diffuso, ma cerca di creare questi grandi appuntamenti un po' per unirci anche appunto l'aspetto ricettivo e fare di questi eventi dei grandi eventi che possano attrarre. Peccato però che in questi casi le cose non vanno proprio così, lo fanno notare appunto dall'opposizione sul caso del Conventino. Il Conventino è una struttura praticamente è una struttura storica, fra l'altro situata nell'immediata prossimità del centro di Firenze, che ospita un hub dell'artigianato locale che ha visto stanziati a fine 2020 ben 32.500 euro, dei quali 10.000 per promuovere un evento Firenze Creative Shop e 22.500 per la conservazione degli ambienti. E dall'opposizione fanno notare appunto neanche una minima percentuale sarebbe destinata ad un ristoro per chi opera all'interno del conventino, cioè paradossalmente, cioè, semplicemente per gli artigiani e le artigiane che all'interno di questo luogo ci lavorano. Quindi nessuna ipotesi di esonero dai canoni di locazione, neppure in una forma parziale, nonostante le evidenti difficoltà riscontrate nell'ultimo periodo per un polo artigianale come quello lì, che appunto è indirizzato principalmente ai portafogli esteri, che non ci sono. E quindi anche qua sì, la retorica è quella di andare a finanziare, ad aiutare le piccole imprese nella riscoperta, nella rivalorizzazione di un artigianato locale, ma poi vai a vedere bene quei soldi che vengono stanziati e per l'appunto non finiscono in mano loro. Niente di strano, ci verrebbe da dire. E dunque, intanto una notizia che non ho messo, mi sono scordato, ma è importante da dire: il 24, che è sabato, ci sarà un corteo a Prato in solidarietà agli operai TechSprint, operai che da più di 90 giorni sono in sciopero. È ripartito il picchetto davanti all'azienda, alla fabbrica nel Macrolotto pratese. Gli operai licenziati appunto rivendicano tutto sommato niente di strano, cioè un orario 7 ore al giorno per 5 anziché le 8 per 5 anziché i 12 per 7 che vengono attualmente svolti, e quindi il lancio è appunto stavo guardando adesso, e non solo, ci sarà anche il 25 aprile un evento proprio alla TechSprint, con 25 aprile alla TechSprint box popolare e letture partigiane. Quindi il consiglio è quello di tenere d'occhio il Sicobas, hanno un sito, ma anche Sicobas Prato e Firenze hanno una pagina Facebook forse ancora più aggiornata. Inoltre, ci avviciniamo al 25 aprile, quindi facciamo una piccola rassegna degli eventi che vi saranno per la ricorrenza del 76esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Iniziamo da quello che succederà nel quartiere del Sodo Castello. Siamo a Firenze Nord, in una zona che è stata, insomma, teatro di grossi scontri, era un po' la zona industriale fiorentina e quindi anche di grossa importanza, tanto tanto per le forze di occupazione quanto per le forze di liberazione. E per il 25 aprile e anche per tutta la settimana precedente, cioè questa, a partire da lunedì 19, gli abitanti sono invitati e invitate a portare un fiore, un disegno, un pensiero alla lapide della Resistenza di Castello, situata in via Crocetta. E il 25 aprile invece dalle 16:30 vi sarà in presenza alla lapide, appunto vi giungerà la passeggiata resistente del quartiere, che avrà inizio alle ore 15. Il ritrovo della passeggiata resistente è alla targa in ricordo dei moti del 21 in via delle Panche, angolo con via di Quarto. Il percorso continuerà poi per via delle Panche, fermandosi davanti al circolo delle Tre Pietre, al farmaceutico militare, nella piazzetta del Sodo e arrivando poi appunto in via Crocetta. Durante tutta la passeggiata vi saranno interventi con storie resistenti sugli episodi avvenuti in quei luoghi o sulla toponomastica delle nostre strade, e quindi maggiori informazioni trovate al sito appunto csamextemerson.it. E questo è quello che succede a Firenze Nord, ma andiamo avanti, perché il 25 aprile incontro transfemminista con le partigiane di ieri e quelle di oggi. Questo è sempre domenica, questa volta andiamo appunto a Firenze Sud, e non ho di meno scrive che domenica 25 aprile si svolgeranno le celebrazioni della 76esima ricorrenza della liberazione. Abbiamo deciso di ricordare le donne che con il proprio impegno e la propria pratica hanno contribuito alla resistenza italiana, attrici fondamentali di una storia troppo spesso dimenticata, e ci ritroveremo alle ore 11 al rifugio di Fonte Santa, dove in presidio ricorderemo le loro gesta con letture, canti, balli e pranzando insieme al sacco. Non finisce qua, ci sono altri due eventi, almeno fra quelli che vogliamo segnalarvi. È il 25 aprile a Valibona, che è organizzato dall'AMPI e dal cantiere sociale Camillo Senfegos, che invitano tutto il 25 aprile a ritrovarsi per ripercorrere i luoghi della resistenza con una camminata fino al cippo commemorativo della battaglia di Valibona, battaglia importante. Partenza alle ore 7:30 dal K100 Cienfuegos in via Chiella, a Campi Bisenzio, e poi a una ulteriore partenza, evidentemente questo è un percorso abbreviato, alle 8:30 dal Tiro al Piattelli. Al piattello. Scusate, era una gag interna della redazione. A Valibona si intervalleranno interventi politici e brani musicali della resistenza. Si invitano tutti a portare acqua, cibo e personale, in quanto non saranno presenti i punti ristoro. Il presidio sarà autorizzato e quindi potete tranquillamente farvi l'autocertificazione. E poi naturalmente il classico 25 aprile in Santo Spirito, in piazza dalle 10:30 con musica e letture di priorità alla scuola, e poi dalle 14:30 interventi dal palco, musica, materiale informativo, per poi proseguire in piazza Tasso. Il programma in aggiornamento potete seguire la pagina di Firenze Antifascista. La chiusura, il bollettino dell'inquinamento dell'aria da chearia-tira.it, la rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Io l'ho aperta velocemente, anzi la riapro e ce la guardiamo in tempo reale. Comunque pochi minuti fa le centraline da tenere un po' all'occhio erano in Toscana, erano 4, ce n'erano 3 gialle su Firenze, rispettivamente erano Brozzi, Lippi e
Padule.
E Padule, quindi è un po' insomma l'area, diciamo, ovest di Firenze, nord-ovest di Firenze, quella anche un po' più industrialotta. A Pisa, Porta Lucca, la centralina di Porta Lucca era gialla, ma adesso è diventato verde, mentre c'era un pallino giallo pure a Genova Porro, cosa che non è più, e quindi anche nel giro di pochissimo tempo cambia. E invece non è cambiato di un granché l'aria a Mantova, segnalata con un pallino nero e un pallino rosso, mentre prima erano tutte e due neri. Ecco, nel dettaglio, Mantova Scave ha una concentrazione di PM2,5 pari a 30 e di PM10 pari a 44. Altre zone contrassegnati da colori leggermente allarmanti è quella del Veneto, perché si segnalano dei pallini rossi a Treviso, dove troviamo una concentrazione di PM2,5 e di PM10 pari a 22. Quindi sì, qualche pallino giallo nella laguna, ecco, però tutto sommato questa è la situazione della qualità dell'aria. Dunque la radio non si ferma qua, nonostante che noi siamo un po' al termine di questo radiogiornale, e vi possiamo dire che su Radio Spore alle 15 trovate Mezz'ora d'Eco, in replica alle 17 Caleidoscopio, alle 19.30 Masto Radio, su Radiogramma invece alle 14 Centottani, alle 15 Straight Uta Cantina, sbaglio sicuramente a pronunciarlo, Auta Cantina, scusate, alle 16 Raccontami una fiaba a merenda, alle 17 A cena con Ciabi, alle 19 Nana 20:10 Have a Break Beat, alle 22 Rivoluzione Fredda, alle 23 Break to the Past. E Radio Forte alle 15.55 Note al margine B, e questa dovrebbe essere una playlist, alle 16 InfoShop Talk, gli eventi del Forte Prenestino. Infine su Radio Wombat alle 14.30, cioè fra poco meno di un'ora, Radio Contado, alle 17.30 Buongiorno Palestina, alle 22.30 Slick Chic. E il GR è terminato, non possiamo far altro che ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, quindi la redazione presente, Joao, Delago e Bricobaldo, così come quella che ha lavorato a distanza con il buon Tuco, il buon Omlo, e anche un ringraziamento a Genova e quindi a Radiogramma per il contributo apportato per quanto riguarda l'occupazione dell'università. Il Radio Giornale finisce qua alle 13.39 di mercoledì 21 aprile, da Vombati è tutto, e naturalmente vi salutiamo con il consueto IORI!
Radio Giornale Ciuma Pirata. Radio Giornale Ciuma Pirata.